Dal libro del profeta Isaia. Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l'amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Succhierete e vi delizierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: ecco, io farò scorrere verso di essa come un fiume la pace, come un torrente in piena la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. A Gerusalemme sarete consolati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie.
Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio: terribili sono le tue opere. Acclamate a Dio, voi tutti della terra. A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate Dio, voi tutti della terra.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, io porto le stigmati di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio. Pace di Cristo regni nei vostri cuori. La parola di Cristo abiti in voi, tra voi, nella sua ricchezza.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messa è molta, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi chi lavori nella sua messe. Andate. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno per la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Vi sarete già ricordati, anche dalla disposizione in cui siamo, che oggi è la prima domenica del mese, che ormai da più di un anno dedichiamo alla preghiera per la pace e alla riflessione di come camminare verso la pace. E questo lo facciamo insieme in una rete di comunità parrocchiali di 28-29 comunità parrocchiali. E oggi vorrei ritornare su un tema che altre volte abbiamo trattato, ma da questo punto di vista forse non l'abbiamo mai trattato. Sì, qualche volta hanno parlato nei gruppi, forse nel gruppo biblico. Ecco. Mi piacerebbe approfondirlo anche questo. E il tema è questo. Noi in fondo, volere o no, abbiamo una percezione di Dio violenta. È arrivato non per nulla nel linguaggio ecclesiastico, si parla di guerre sante, si parla di roghi per ammazzare noi, parlo dei cattolici, non parlo dei musulmani, della guerra santa dei musulmani. Si parla delle crociate, si parla di tanto sangue che abbiamo versato nel corso dei secoli, convinti di rendere gloria a Dio. Questa è la cosa grave. Quindi non convinti che si stava facendo un crimine davanti a Dio, convinti che era volontà di Dio. Quindi abbiamo una percezione violenta di Dio. Quindi vorrei riflettere su questo. Un passo indietro. Tempo fa ho letto su una rivista cristiana un articolo molto interessante dal titolo «Possiamo ancora dirci cristiani?». La domanda nasceva dalla constatazione che in Occidente i battesimi sono diminuiti e anche i matrimoni in chiesa sono diminuiti e anche la frequenza alla messa è calata, dicono almeno, io non mi interesso molto di queste statistiche. Un'altra caratteristica, e non solo italiana, è che molti, su questo non ci abbiamo mai riflettuto noi, è più una riflessione sociologica che di fede, però sarebbe importante capire il perché, è che molti si dicono credenti ma non vogliono appartenere a nessuna chiesa. Una fede quindi individuale. Una sociologa inglese, mi ricordo sempre, questo anni fa, parlando di questo, chiamava questa esperienza believing without belonging, credere senza appartenere. La fede è un problema mio, individuale. Sembra che ce ne sia molti oggi che e avranno i loro motivi. Io non voglio criticare loro, vorrei capire perché. Non è l'omelia il momento di interrogarsi su questo argomento, lo faremo in futuro. Ma io, senza entrare in merito alla questione, penso che tutto questo, queste statistiche che ci dicono il calo dei battesimi, non abbia a che fare con la fede, ma abbia a che fare con la religiosità, con un sentimento vagamente religioso, che abbia poco a che fare con la fede, lo si deduce anche da alcuni rimedi che vengono proposti per recuperare il terreno perduto. Sembra che, ho letto io sul giornale, che la Conferenza Episcopale Spagnola abbia fatto trasmettere alla TV, io ve la rivendo come l'ho comprata, poi io spero non sia vero, ma se è vero è significativo. Sembra che la Conferenza Episcopale Spagnola abbia fatto trasmettere alla TV uno spot di questo tipo, diventate preti, avrete il posto fisso. Quindi, insomma, due piccioni con la fava, si risolve, si incrementa la Chiesa e si dà una mano alla disoccupazione giovanile. Però è grave che si sia ridotti a questo. A me sembra, se è vero, io spero che non lo sia, ma se è vero è una detto da una conferenza episcopale, non detto in una conversazione dopo cena. Mi viene in mente, lo sapete anche voi, che alcuni filosofi dell'Ottocento, atei, avevano osservato che nella Bibbia si legge: Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. E notavano loro, atei, è una osservazione vera, ma vera alla rovescia, nel senso non che Dio che crea l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma è l'uomo che crea Dio a immagine e somiglianza dei suoi desideri. L'uomo desidera essere eterno, desidera poter fare quello che gli pare, essere in grado di fare tutto quello che desidera, di sapere tutto, di essere ovunque, di essere dappertutto, non può, e allora proietta su una maschera fantasiosa, inventata da lui, proietta tutte queste caratteristiche e le chiama Dio. Ma questo Dio modellato sulle nostre fantasie, sui nostri desideri, è il Dio della Bibbia? Ma più ancora, è il Dio raccontato da Gesù? Alcuni hanno riflettuto su questo e si sono chiesti se il modo corretto di accostarsi al Vangelo è andare da Gesù a Dio o da Dio a Gesù. E proprio su questo vorrei riflettere oggi. L'abbiamo fatto di sfuggita altre volte. Varrebbe la pena forse approfondirlo. Andare da Dio a Gesù, pensateci anche voi, anche nei prossimi giorni. Che cosa vuol dire andare da Dio a Gesù? Vuol dire che io mi accosto al Vangelo non vergine, ma con un volto di Dio già disegnato, già pensato dalle nostre filosofie. Lo sto parlando, non lo sto inventando io. Quando ero bambino io, al catechismo mi insegnavano chi è Dio. Dio è l'essere perfettissimo, Signore e Creatore del cielo e della terra. E poi Dio è onnipotente, Dio è onnisciente, Dio è immenso, che vuol dire sta ovunque, no? Non sta in un luogo soltanto, e via di seguito di questo passo. Quindi un Dio perfetto, che può far tutto, che sa tutto, che è ovunque. E questa maschera, noi se andiamo da Dio a Gesù, ci presentiamo a leggere il Vangelo con questo patrimonio già fatto. Io so chi è Dio. Il Vangelo mi dice Gesù è Dio e io gli appiccio la maschera. Quindi Gesù diventa onnipotente, onnisciente, giudice del mondo. Ma è questo il volto di Dio che Gesù ci racconta? Ma non so, varrebbe la pena rifletterci. Diana è in questo mondo, la sua mamma l'è incinta, bussa a un albergo e l'albergo guarda, occupato, sembra chi va a cercare lavoro oggi, insomma, tutto pieno, non c'è posto, sarà anche onnipotente, ma... E allora alcuni dicevano, ma lui rinuncia provvisoriamente alla sua onnipotenza, alla sua onniscienza, ma lui lo sa che non è vero, lui lo sa che non è così. E qui tant'è vero c'è una eresia dei primi tempi della Chiesa, che si chiama docetismo, che viene dalla parola docheo, che in greco vuol dire sembrare, che diceva che Gesù sembra un uomo, ma non lo è, fa finta di essere uomo. Se è così casca tutto, a me non mi interessa più nulla Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma lui lo sa che non è vero. Lo dice così, tanto per dire. Che rimane di Gesù? Rimane una buffonata, un mimo. E allora questa strada che va da Dio a Gesù, che noi spesso abbiamo percorso, non porta al volto di Dio disegnato da Gesù. Che c'entra tutto questo con col Padre di cui parla Gesù? E traccia di questo tragitto, quindi di un Dio onnipotente, di un Dio giudice, di un Dio che dannerà alcuni e salverà altri, ci sono tracce anche nel Nuovo Testamento. Quindi vuol dire che questa tentazione l'hanno avuta fin dall'inizio. Tocca a noi a faticarsi. Vi ricordate quel detto rabbinico che dice bisogna affaticarsi intorno alla parola? Noi crediamo che la Bibbia è parola di Dio, ma non è una finestra già scodellata, pronta, calda, fumante, pronta per essere mangiata. Diceva un detto rabbinico, bisogna affaticarsi intorno alla parola. Nella Bibbia ci sono più teologie. C'è un Dio guerrafondaio nel Vecchio Testamento. E quindi, ma ci sono anche i profeti che poi lo dichiarano superata questa concezione di Dio. Avete pensato così, ma non è così. E allora bisogna scegliere, bisogna darsi da fare, affaticarsi intorno alla parola. E tracce di questo tragitto, dicevo, si trovano perfino nel Nuovo Testamento. Voi pensate, tutta la teologia dell'espiazione. Che è orribile se ci pensate. L'uomo patisce, deve espiare per il peccato che gli ha fatto. La mia nonna lo diceva sempre questo. Che ho fatto di male perché mi sia venuta questa disgrazia? Lei pensava che tutte le disgrazie che arrivano sono punizione per il male che tu hai fatto. Che ci sia un collegamento, un'equazione tra ciò che tu fai e le conseguenze negative che ti cascano addosso, sono convinto anch'io. Cioè, se ti droghi, è ovvio che tu ti rovini la salute. Ma non perché c'è un Dio vendicativo che dall'assù ti dice tu ti droghi e allora io ti mando la malattia. Voi pensate, vi ricordate Jacopone da Todi? Come mi è rimasto impresso? Jacopone da Todi, un monaco del 1200, insomma, più o meno. C'è una poesia che io ho imparato a scuola. O Signor, per cortesia, mandami la malsania. La ricordate? Che vuol dire, tradotto in italiano moderno, Signore, per favore, mandami la malattia. Io voglio patire, perché deve espiare, perché ho sbagliato. Quindi, pensate, noi crediamo in Gesù, che guarisce le malattie, e Jacopone da Todi pregava, per cortesia, mandami la malsania. C'è qualcosa che non funziona. Abbiamo preso un'altra strada. Quindi tutta questa teologia dell'espiazione, del Dio assetato di sangue, che ha bisogno di sangue versato per placare la sua ira per i peccati dell'uomo, è frutto, io sono convinto, che è frutto anche del tragitto che abbiamo privilegiato da Dio a Gesù. Noi avevamo già una concezione di Dio, visto che Gesù è Dio, e l'abbiamo applicata questa maschera. Vi dicevo che è presente anche nel Nuovo Testamento. la lettera agli ebrei, ve l'ho detto anche ultimamente in un'altra omelia, mi piacerebbe approfondirla anche questa, nella lettera agli ebrei, ve la cito in latino perché è la prima lingua con cui ho conosciuto la Bibbia, quindi mi sono rimaste impresse così. Ecco. Nella lettera agli ebrei si legge sine sanguinis effusione non fit remissio. Senza versamento di sangue non c'è perdono dei peccati, che è un inno alla violenza. Cioè Dio ti perdona, ma vuole essere pagato per l'offese che ha ricevuto. Pagato come? Quando non va bene gli si sgozzano gli animali, sangue versato sempre. Alcune religioni addirittura ammazzavano i bambini perché pensavano che l'innocente era più gradito a questo Dio irato per il peccato dell'uomo. Capite? Si va su delle strade che hanno delle conseguenze enormi. Ma com'è possibile che nella storia i discepoli di Gesù abbiano eretto, acceso roghi per bruciare in nome di Dio? Com'è possibile? Questo tragitto, questa distanza che c'è tra la testimonianza di Gesù, perché le facevano in nome di Dio queste? Questa è quella cosa preoccupante. Per rendere gloria a Dio. Quindi vuol dire che c'è un impedimento a capire lo specifico del messaggio di Gesù. Ma quel Dio è un nostro prodotto, è una nostra creatura. Il Dio violento, giustificatore della violenza. Il tragitto da fare, quindi, non è da Dio a Gesù, ma da Gesù a Dio. Noi bisogna... C'è una bella differenza fra queste due strade. Io non voglio dire che smentisca tutto questo completamente tutte le immagini che c'eravamo fatte di Dio. Alcune immagini le avevamo inseccate anche con ragionamenti filosofici. Ma bisogna porsi davanti alla vita di Gesù sgombri, con un volto di Dio non già disegnato, ma cercare di scoprirlo in Lui. E gli eventi della vita di Gesù che ci delineano il volto di Dio sono quelli che sapete, sappiamo tutti. Questo Dio smette, il Figlio di Dio smette di fare il Dio, si dimentica, se ne dimentica davvero. I docetisti non avevano ragione, se hanno ragione i docetisti casca tutto il cristianesimo. Si dimentica di essere Dio, non lo sa più di essere Dio. Ogni tanto gli viene un barlume da bambino e si perde al tempio. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Quindi ha la percezione di avere una missione da compiere, ma non certo di essere onnipotente, onnisciente e di fare quello che può fare tutto quello che vuole. Ricordate il colloquio con Filippo, molto significativo. Filippo è uno dei dodici apostoli. Un giorno Gesù lo riporta, non mi ricordo quale Vangelo lo riporta, o forse tutti e tre i sinottici, non mi ricordo bene. Ma ve lo cito testualmente, no, non è un riassunto. Filippo si rivolge a Gesù e gli dice: Maestro, ma tu parli sempre del Padre. Il Padre mio e Padre vostro, mostraci il Padre. E questo ci basta. Facci vedere il volto del Padre. E Gesù gli dice: Come, Filippo, dopo tanto tempo che mi hai conosciuto, sei ancora a chiedere fammi vedere il volto del Padre? Non hai capito che chi ha visto me ha visto il Padre? Noi ci aspettiamo un Dio forte, un Dio che vince. Ed è venuto un Dio la cui onnipotenza si chiama Chesed. Già il Vecchio Testamento lo dice, che vuol dire amore misericordioso. Dio è onnipotente, ma non perché può fare il che vuole. Non mi chiedete a me che vuol dire può fare il che vuole. Non, questo la Bibbia lo dice, ma poi lo nega. C'è un passo in avanti in cui dice, è vero, avete intuito bene che è onnipotente, ma la sua onnipotenza si chiama amore misericordioso. La sua onnipotenza la manifesta sulla croce. Scendi dalla croce e crederemo in te. Padre, perdonali, non l'hanno fatto apposta. Eccola la sua onnipotenza. Noi ci aspettavamo un Dio che vince ed è venuto un Dio la cui onnipotenza si chiama misericordia. Concludo, mi piacerebbe approfondirlo di più, ma concludo ricordandovi un racconto evangelico molto significativo. Non mi ricordo se altre volte è una sintesi che vi ho fatto, comunque tanto ci vuole poco, ci vuole 2 minuti a farlo. Un racconto molto significativo proprio per il tema che stiamo trattando, cioè che tragitto dobbiamo fare, da Dio a Gesù o da Gesù a Dio? Nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca si racconta che dopo la morte di Gesù il centurione romano, che era lì di servizio, commenta la morte di Gesù. Marco lo fa in modo diverso da Matteo. Matteo racconta, questo è il racconto di Matteo, racconta che al momento della morte di Gesù ci fu un terremoto enorme. Le rocce si spaccarono, i sepolcri si aprirono e molti morti risuscitarono e camminarono per le strade e si fecero vedere ai loro parenti. Il centurione romano, che non è un ebreo, quindi non aspetta il Messia lui è lì a fare il suo mestiere, centurione romano e gli altri soldati, sentito, dice Matteo, sentito il terremoto e visti gli altri segni straordinari, tutti impauriti esclamarono: davvero costui era figlio di Dio. Siamo ancora nella logica del fascinoso e tremendo, di Dio che fa paura, di Dio onnipotente che risponde alla violenza degli uomini scatenando le forze della natura. Ma l'evangelista Marco invece, che dicono, io non me ne intendo della storia dei Vangeli, insomma lo dicono tutti ormai, il Vangelo di Marco è il più antico e lo abbia scritto prima e in maniera molto più sobria, non so se lo sapete, ma tanto dovete avere un'idea, il Vangelo di Marco è la metà di quello di Matteo come lunghezza, quindi molto più sobrio. A me le cose sobrie mi piacciono molto, tanto è vero, le mie omelie non mi piacciono perché sono troppo lunghe. Vi ricordate la battuta? C'è una battuta bellina che di una, non mi ricordo di chi, di Voltaire, dicono che è di Voltaire, che scrive a un amico e dice: ti scrivo una lettera lunga perché non ho tempo di scriverne una corta. Mi piace da morire, a me che scrivo una lettera corta ci ho tempo, io bisogna tu sia sintetico, ecco. Allora Marco scrive un Vangelo molto corto, molto sintetico, e dice, racconta, che Gesù fu crocifisso accanto a 2 ladri, che i passanti e i condannati accanto a lui lo insultavano e si facevano beffe di lui, e che poco prima di morire gridò: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi dice, il centurione, vistolo spirare in quel modo, non visti i miracoli e udito il terremoto e i morti risuscitati, vistolo spirare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Il centurione, lo ripeto, non è un ebreo, era un pagano, non era uno che attendeva il Messia, non aveva davanti a sé altro che un uomo. E in che condizioni? In quel corpo offeso e percosso che perdona chi lo uccide, era riuscito a intravedere il volto di Dio. Lui è il testimonia che il tragitto da fare è da Gesù a Dio. Veramente, mi ha sempre colpito questo, veramente quest'uomo era figlio di Dio, e non ha visto nessun miracolo, ha visto soltanto l'urlo di, mi verrebbe da dire, di disperazione di Gesù: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma che conclude dicendo: nonostante tutto, nelle tue mani affido la mia vita. Noi invece cerchiamo sempre segni di potenza come legittimazione della fede. Questo è il nostro sbaglio. Il pagano centurione era più avanti di noi. Rifletteteci su questo doppio racconto di Matteo e di Marco sulla reazione del centurione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.